Τι σιάνο, πώς δεν δείτε.
Έπαιρνε την ώρα.
Prima lettera di Giovanni, abbiamo letto il prologo, vi dicevo un primo svolgimento che possiamo intitolare facendo appello a un'affermazione che conferisce a Dio il titolo di luce. Dio è luce. E questo primo svolgimento ci porterà fino al versetto 28 del capitolo 2. Noi siamo arrivati al versetto 11. Vi dicevo anche la settimana scorsa che possiamo suddividere il testo, sempre con molte approssimazioni, in tre sezioni. La prima sezione, leggevamo fino al capitolo 2, versetto 2, la vita nuova in alternativa al peccato. Ed ecco la vita nuova nella luce, in alternativa alle tenebre, dove vivere nella luce significa vivere in relazione al rivelarsi del mistero di Dio, fino a quella pienezza della rivelazione che nelle pagine che stiamo leggendo, e non solo, si chiama verità, cioè la parola che si è fatta carne, il figlio che si è presentato a noi nella condizione umana, ed ecco come tutta la creazione si ricompone nella luce in obbedienza alla intenzione originaria del Creatore, che tutto ha chiamato all'essere per trasmettere la vita, e tutto nel creato è al servizio di quella comunione di vita che il Creatore ha voluto instaurare con la creatura umana. Vivere nelle tenebre significa vivere invece in un mondo che è occupato dalla iniziativa umana, che prescinde dalla appartenenza di tutto ciò che esiste al Creatore e alla gratuità della sua iniziativa. La vita nuova, dunque, in alternativa al peccato, e il peccato in quanto è un modo di stare al mondo, così come la vita nuova è un modo di camminare, un modo di stare al mondo nella luce, e dunque in alternativa alle tenebre. Ed ecco, a questa prima sezione fa seguito la seconda, e che pure leggevamo fino al versetto 11 dal versetto 3 del capitolo 2, dove la vita nuova nella luce, quella che poi noi chiamiamo in altri momenti vita cristiana, la vita nuova nella luce è strutturata nella gratuità dell'amore. Nella gratuità dell'amore. Ecco, ne parlavamo la settimana scorsa. E nei versetti che leggevamo emerge in maniera determinante il riferimento al Figlio che Dio ha inviato nel mondo, che è passato in mezzo a noi, che ha aperto il cammino, e come Lui si è comportato, ecco, anche noi. Ed ecco la novità antica. Che è vivere nella gratuità dell'amore. Così leggevamo fino al versetto 11, dove vivere nella gratuità dell'amore ribadisce quello che già il nostro Giovanni affermava precedentemente: vivere nella luce. Vivere nella gratuità dell'amore significa vivere pienamente nel mondo, vivere pienamente in quella economia del gratuito che corrisponde all'intenzione originaria del Creatore, che tutto ha creato per un puro motivo d'amore. Ecco, leggevamo così sempre naturalmente riconoscendo tanti limiti nel tentativo di prendere contatto con queste pagine che quanto più leggiamo, rileggiamo e ci sembra di penetrare nel messaggio che ci viene offerto, forse tanto più abbiamo l'impressione che qualcosa di essenziale ancora ci sfugga. Ma ecco, fino al versetto 11, dove leggevamo che chi odia suo fratello è nelle tenebre, vedete, nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove va perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. L'amore tra fratelli, dove il titolo di fraternità non è coincidente con il dato oggettivo della consanguineità, qui è veramente l'appartenenza a un disegno che raccoglie la moltitudine delle creature umane in un disegno di famiglia, per questo il figlio che Dio ci ha inviato e per questo la relazione con la paternità di Dio che nella comunione con Lui ci rende figli e ci rende fratelli, e in questo modo ci è dato, come dire, il criterio determinante per abitare nella luce, e tutte le relazioni con il mondo sono positivamente realizzate, altrimenti è come brancolare presi prigionieri della cecità nelle tenebre senza relazioni gratuite. Dal versetto 12 adesso vedete un terzo svolgimento, una terza sezione, chiamavo così, manteniamo la correttezza della terminologia. Da qui versetto 12 arriviamo al versetto 28, conclusione del primo svolgimento, e qui abbiamo a che fare, vedete, con la sottolineatura che il nostro Giovanni vuole dedicare a illustrare la continuità della vita nuova, la continuità. E infatti vedete qui il versetto 12 apre una sequenza di affermazioni. Per tre volte dice scrivo a voi, e subito dopo un'altra sequenza di tre affermazioni che corrispondono alla prima sequenza, soltanto che invece di usare il presente indicativo usa l'auristo. Scrissi a voi, per tre volte. In realtà, in questo caso, l'uso di due tempi verbali differenti, lo dicono anche gli studiosi più seri, non implica chissà quale alternativa. Scrivo e continuo a scrivere, scrivo e sto scrivendo, scrivo e ho già scritto, scrivo e in continuità con quello che ho già scritto. Dunque proprio questo aspetto della continuità che qui adesso il nostro Giovanni vuole mettere in rilievo con un'applicazione a cui presto arriveremo. E intanto dice, scrivo a voi figlioli, versetto 12. Se voi spostate l'attenzione, versetto 14 dirà, ho scritto, leggo come sta nella mia Bibbia, ho scritto a voi figlioli, in un caso dice tecnia, nell'altro caso dice pedia. I due termini sono sostanzialmente equivalenti gli interlocutori di Giovanni sono tutti coloro che hanno intrapreso il cammino della vita nuova e che poi vengono suddivisi in due categorie fondamentali, i pateres, cioè i padri, e i neanischi, i giovani. Ma sono due categorie che non sono da intendere in senso rigoroso, per dire veramente la comunità che raccoglie tutti coloro che hanno intrapreso il cammino della vita nuova, in modo tale che tutte le presenze sono apprezzate e sono testimonianza di un coinvolgimento comunitario. E allora qui dice: scrivo a voi figlioli, versetto 12, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome, in virtù della relazione con lui che si è rivelato, il suo nome e il suo rivelarsi, il mistero che ci è venuto incontro, e dunque quella quella liberazione dal peccato di cui ci ha parlato precedentemente e che ci restituisce alla luce rispetto alle tenebre nelle quali noi siamo prigionieri di comportamenti che ci rendono ostili alla iniziativa gratuita del Dio vivente. Dunque, sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome. Se voi spostate lo sguardo al versetto 14, ho scritto a voi figlioli perché avete conosciuto il Padre. Vedete che queste due affermazioni sono strettamente correlate. Essere liberati dalle tenebre significa essere abilitati alla relazione di vita con la paternità di Dio. E d'altra parte quello che già leggevamo precedentemente, noi camminiamo nella luce, ci muoviamo nella luce, viviamo nel mondo nella luce, viviamo nella relazione con la paternità di Dio e la sorgente inesauribile di quella gratuità d'amore per cui siamo chiamati alla vita. E questa chiamata alla vita è stata ormai dimostrata a noi come vittoriosa, la sua chiamata per noi alla vita, vittoriosa sul peccato, vittoriosa su quel ripiegamento delle tenebre di cui noi eravamo prigionieri e saremmo prigionieri se abbandonati a noi stessi, ma siamo stati ricondotti alla luce. La paternità di Dio si è fatta conoscere, quella conoscenza che, come sappiamo, non è riservata agli intellettuali, ma è un contatto vitale che ci coinvolge in tutte le nostre capacità di relazionamento. E dunque, di seguito, nel versetto 13 si rivolge ai padri e ai giovani, ecco, e dice, rivolgendosi ai padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio, è la stessa affermazione che poi ricompare nel versetto 14, ho scritto a voi padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. I padri nel senso anagrafico, padri nel senso di anziani, padri nel senso di coloro che comunque assumono in una maniera o nell'altra, senza stare adesso a ragionare troppo per il sottile, una responsabilità circa la continuità della testimonianza. Padri sono coloro che sono responsabili verso il futuro e verso coloro che appartengono a una generazione che si apre alle esperienze della vita. E dunque voi avete conosciuto che è colui che è fin dal principio, dunque questo radicamento, il principio è il principio della evangelizzazione, è il principio che è l'incarnazione, è il principio che è il mistero profondo di Dio, è quell'appartenenza la sorgente della vita che qualifica la responsabilità di coloro che man mano sono maturati nel cammino della vita nuova e assumono una responsabilità verso il seguito del cammino, in quanto altri, chiamiamoli pure giovani, anche se possono essere di età avanzata, verranno coinvolti. E a proposito di questi cosiddetti giovani, lui dice, versetto 13, scrivo a voi giovani perché avete vinto il maligno. Dunque, il percorso della crescita nel cammino della vita nuova è senz'altro descritto alla maniera di un combattimento, ma è un conflitto nel quale coloro che procedono in modo corrispondere alla iniziativa sempre gratuita del Dio vivente e attraverso la continuità della evangelizzazione che giunge a coloro che man mano vengono coinvolti, e sarà una crescita nel tempo, sarà una crescita nello spazio, sarà una crescita anche nelle modalità di impegno e di solidarietà. Ed ecco, coloro che sono impegnati nel conflitto e d'altra parte sono già in grado di testimoniare la vittoria sull'avversario, il maligno. Siamo rimandati alle tenebre, facendo appello qui alla figura demoniaca, che è principe delle tenebre, come sappiamo. E dunque, di seguito qui, nel versetto 14, a proposito dei giovani, leggo: scritto a voi giovani perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Vedete, è ripresa quella affermazione che già abbiamo letto nel versetto 13: avete vinto il maligno, dunque siete passati attraverso il conflitto. In realtà il conflitto poi è sempre attivo, ma quel che conta è il coraggio di affrontare un percorso, un percorso rispetto al quale ci sono coloro che già ci hanno preceduto. Metto allora noi stessi nei panni di questi giovani: noi siamo stati preceduti e noi siamo aiutati a esercitare la nostra libertà, nel senso che siamo aiutati a renderci conto di come la relazione con l'Evangelo ci conferisce, in una progressione rispetto alla quale siamo noi stessi spettatori pieni di sorprese, ci conferisce l'Evangelo che abbiamo accolto quella fortezza che fa di noi dei combattenti. E la parola di Dio così dimora in voi, e allora avete vinto il maligno. Dunque una prospettiva, vedete, di crescita che coinvolge la comunità dei discepoli del Signore, rispetto alla quale Giovanni è rivolto con questa testimonianza da parte sua di responsabilità così semplice ma anche così accorata e così affettuosa per coloro che sono più avanti nel cammino, che non vuol dire che siano migliori, non è un premio o una medaglia che viene loro loro conferita, ma sono radicati nella testimonianza rispetto al valore originario, primigenio dell'Evangelo, e coloro che crescono nella prospettiva della vita nuova e sono man mano sollecitati a rendersi conto di come l'Evangelo che hanno accolto conferisce loro la forza dei combattenti. Di seguito allora, ecco qui, versetto 15. Non abbate né il mondo. Adesso vedete, si rivolge a quelli che ha interpellati come figlioli. Quel che adesso leggiamo sta in diretta continuità con l'ultimo richiamo, su cui adesso io stesso insistevo, circa la fortezza di cui si viene dotati in virtù dell'Evangelo che è stato accolto per combattere il maligno, che poi vedete è un modo per riproporre, ma in termini aderenti alla fatica del nostro vissuto, quel passaggio delle tenebre alla luce che precedentemente lui ha proclamato, ma in maniera che potrebbe sembrare puramente teorica. C'è di mezzo un combattimento. E c'è di mezzo, vedete, un discernimento circa quelle dinamiche affettive che nel linguaggio corrente si chiamano amore. Se amate il mondo, ecco qui, non amate il mondo, dunque l'ipotesi che così si intendano nel linguaggio corrente quel certo modo di stare al mondo nelle tenebre come non semplicemente un dato di fatto di ordine empirico o di ordine logistico, uno spazio, un'organizzazione dell'ambiente, ma una scelta interiore, una scelta d'amore, l'amore per il mondo o amore per le tenebre, vedete. E non amate né il mondo né le cose del mondo. Dunque, qui il mondo è termine che viene usato in una accezione certamente negativa. Non sempre il termine cosmos in greco, mondo, viene usato con questo stesso significato. Altre volte ha un significato più neutro, altre volte un significato positivo. Ma basta che ci intendiamo e ci intendiamo senza fatica. Il mondo è in certo modo adesso qui il regno del maligno è la realtà creata in quanto segnata dalla perversa capacità di inquinamento che il maligno, la creatura angelica ribelle, intende manifestare e in questo modo intende rendersi lui, il maligno, principe di questo mondo. E allora non amate il mondo e non amate le cose del mondo, questo insieme di forze che si oppongono a Dio e che ci contrappongono, come subito leggiamo, alla sua volontà. Arriviamo al versetto 17, ma per arrivare al versetto 17, vedete, il nostro Giovanni ci fornisce un criterio determinante per intendere qual è proprio il nodo del conflitto a cui già accennava precedentemente. Siate forti perché è in atto il combattimento contro il maligno. Qual è il nodo? Eccolo qui. Perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Sì, non ne dubitiamo. Perché tutto quello che è nel mondo, ecco, dice, la concupiscenza della carne, la concupiscenza e l'epizimia, il desiderio come motivazione, sollecitazione, spinta interiore che diventa l'impulso primario in base al quale si organizza tutto il sistema delle nostre relazioni, che poi è l'impianto della nostra vita. Ebbene, c'è un desiderio che quello slancio, quel fervore, quell'impulso interiore, peraltro gestito, motivato, in certo modo proprio anche organizzato in noi stessi, che ci raccoglie entro la misura della nostra carne, come dice qui, cioè la misura della nostra condizione umana, che significa raggomitolarci, rannicchiarci, incartocciarci, per dir così, attorno a quella soggettività che vede in noi stessi il valore di riferimento, la carne. E questo significa, vedete, essere prigionieri di un desiderio che ci sottrae alla luce, ci sottrae alla relazione con la paternità di Dio, ci sottrae a quella relazione che è sorgente della vita autentica, che ci apre al contatto con il mistero e con tutte le creature nel mondo, perché il mondo non è del maligno, anche se il maligno vuole approfittarne per esercitare il suo potere. Ed ecco il conflitto, e questo è il nodo decisivo. Il desiderio della carne, che viene poi qui subito come illustrato con due modalità di attuazione. In primo luogo dice la concupiscenza degli occhi. Qui di nuovo uso il termine epizimia, il desiderio degli occhi. E in secondo luogo dice qui la superbia della vita. Superbia della vita. Vedete cosa intende dire il desiderio degli occhi? Beh, quel certo modo, a partire dalla nostra soggettività, di invadere la realtà delle cose, gli altri, tutto quello con cui abbiamo a che fare comunque nel tentativo di gestire la nostra vita, ed ecco, ma tutto in relazione a quel renderci criterio determinante per interpretare il senso, il valore, l'opportunità, la vocazione di ogni realtà con cui abbiamo a che fare. Il desiderio degli occhi, un possesso interiore, laddove il valore sacro di riferimento è la nostra stessa soggettività umana, il possesso interiore di tutto quello che ci avvolge e con cui siamo in contatto nella nostra esistenza, per acquisirne l'uso strumentale, tutto strumentalizzato in rapporto alla nostra pretesa di esercitare un possesso motivato dalla nostra progettualità interiore. L'altra modalità mediante la quale il nostro Giovanni illustra il desiderio della carne, qui dove la mia Bibbia traduce superbia della vita, vedete, quella sfacciataggine che diventa disinvolta pretesa o presunzione di esercitare il diritto di appropriarci materialmente delle cose. La sfacciataggine, qui dice alla lettera, del regime di vita, del vios, la sfacciataggine, c'è di mezzo proprio non soltanto un possesso interiore nel senso di una progettualità che ci identifica in noi stessi come in diritto di strumentalizzare la presenza di tutto quello che esiste secondo il nostro valore autoreferenziale. Adesso c'è di mezzo proprio la presunzione di intervenire tecnicamente, materialmente, proprio operativamente nel ridurre la realtà che ci circonda sempre alle misure di cose di cui ci si può appropriare. E vedete, anche la presenza di viventi, anche la presenza di altri esseri umani, tutto ridotto alla misura di cose di cui ci si può sfacciatamente appropriare. E allora dice Giovanni, la concupiscenza della carne, il desiderio della carne, non viene dal Padre, viene dal mondo, dunque appartiene a un regime di vita che è ancora reso cieco dalle tenebre. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, aggiunge il versetto 17, vedete, è l'amore del Padre, diceva il versetto 15. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, ma l'amore del Padre ci ha raggiunti nella nostra condizione umana e ci ha raggiunti, vedete, in maniera tale che ecco, siamo attivati in quel combattimento che ci rende forti, che ci rende vittoriosi, quel combattimento che ci sottrae al desiderio della carne. Quel combattimento che ci rende relativi all'amore del Padre. È un amore, vedete, che assume la rilevanza di un riferimento a cui aderire fattivamente. Si tratta di fare una volontà sua. Si tratta di rimanere in eterno. Vedete che qui continua a emergere, anche se in modo che sembra così, così appena appena accennato, la questione riguardante la continuità. Come qui si tratta di rimanere, si tratta di affrontare il cammino della vita, nella continuità di una esistenza che è ormai ristrutturata in riferimento all'amore del Padre, dunque nell'esercizio operoso di un vissuto dove in tutte le relazioni è la gratuità della sua iniziativa che ci viene incontro, la sua volontà non è un ordine emanato dall'alto con curiosa originalità, no, la sua volontà è il suo essere costantemente rivolto nella gratuità della sua iniziativa verso di noi man mano che noi siamo operativamente coinvolti nel cammino della vita, nel tempo, nella varietà delle situazioni che bisogna man mano affrontare. Il mondo passa con la sua, quella concupiscenza passa, si esaurisce, si consuma, degrada, è un inquinamento in noi stessi che ci inabissa dentro alla tenebra del fallimento, ed ecco invece chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Vedete, questo rimanere, questa continuità, bisogna che io acceleri un po' le mie chiacchiere, questa continuità, anche se qui non compare esattamente questo vocabolo, ha a che fare con quella che noi solitamente chiamiamo fede. La stabilità di una relazione non è un evento episodico, non è una situazione occasionale, non è un impulso che ci ha segnati in qualche momento di speciale commozione del nostro cammino. Qui abbiamo a che fare con una vita nuova che ormai è dotata di una impostazione stabile nella continuità, nella fede. E allora qui dice, dal versetto 18, figlioli, vedete che riprende il sostantivo pedia, l'abbiamo incontrato nel versetto 14, figlioli, questa è l'ultima ora. Perché l'ultima ora? Cosa vuol dire? Come avete udito che deve venire l'anticristo, di fatto ora molti anticristi sono apparsi. Siamo ancora alle prese con un combattimento. L'indizio dell'ultima ora è determinato dal fatto che sono comparsi gli anticristi, al plurale. È un pericolo che si diffonde, è un ostacolo che ci impegna, è un conflitto a cui non possiamo sottrarci, è un conflitto interiore, ma è un conflitto che ci riguarda in tutte le relazioni. E questo è il modo di interpretare il nostro oggi. Oggi è così, perché dice, da questo conosciamo che è l'ultima ora, sono usciti di mezzo a noi. Vedete, è quello che noi sappiamo dall'inizio del nostro lavoro, e cioè il vero motivo di polemica che è all'interno, peraltro, della vita delle chiese, quelle chiese, la chiesa di Efeso, e dunque una questione pastorale di primaria importanza, riguarda l'incarnazione, la parola che si è fatta carne, il figlio che è presente nell'umanità. Il mistero di Dio si è avvicinato a noi in maniera tale da rendersi attivo nella nostra relazione, in quanto ha preso posizione nella carne umana. Questo è il mistero per eccellenza, questo lo sappiamo già, quella verità di cui ci parlava già precedentemente. E allora dice, ecco, questi tali sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Dunque dei fuoriusciti dalla comunità, che peraltro sembra che siano ancora presenti e anche autorevoli, anche nei biglietti che leggevamo a suo tempo, questa questione era stata impostata e affrontata. Sono i fautori di una novità, chiamiamola pure novità cristiana secondo i loro criteri, ma senza incarnazione del figlio, e quindi significa senza il padre. Un evangelo rimasto a metà. Beh, che poi l'evangelo sia rimasto a metà, direi che 2000 anni dopo noi possiamo ancora confermarlo. Questa è la storia della Chiesa, una vicenda che non è memoria di un passato remoto, è sempre relativa a un presente contemporaneo. L'evangelo è rimasto a metà. Già. È un cortocircuito spirituale. E dice, questi sono dei nostri, ma non sono dei nostri. E doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora, voi avete l'unzione ricevuta dal Santo. Adesso, versetto 20, vedete, questa novità, da cui non possiamo prescindere, ma qui è il nodo decisivo, come già sappiamo, quel conflitto che bisogna affrontare fino in fondo per vincere, perché siamo tirati fuori da quel desiderio della carne nel quale non saremo prigionieri delle tenebre, e l'Evangelo ci ha tirato fuori e non possiamo recedere, non possiamo regredire, non possiamo ritornare alla condizione tenebrosa del nostro desiderio carnale. Allora dice, c'è di mezzo l'unzione, e qui vedete il crisma. Tra l'altro, prossimamente la messa crismale, proprio nel cuore della Settimana Santa, il crisma. Da Cristo, lui, il figlio che ha portato a compimento tutte le promesse, l'unto, il consacrato, Cristo è colui che ha portato a compimento la sua missione in questo mondo, il crisma, è lo Spirito di Dio ed è il magistero interiore dello Spirito Santo, che qui dice Giovanni, ormai è operante nel cammino di vita che avete intrapreso. Questa è l'unzione, dice qui, versetto 20, ricevuta dal Santo, e tutti avete la scienza, ecco, tutti siete consapevoli di essere inseriti in questa modalità nuova e alternativa di impostare la vita. Siamo tutti discepoli alla sequela di Cristo, ma siamo educati e interiormente ristrutturati, interiormente consacrati, così come il crisma del Santo, dello Spirito di Dio, opera in noi. È una trasformazione che fortifica, ci introduce, dice Giovanni, nella relazione con la verità, e quindi ci sottrae alla menzogna delle tenebre. E insiste, vedete, non vi ho scritto, qui la mia Bibbia dice, perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, e perché nessuno, probabilmente quel perché andrebbe tradotto con che, non vi ho scritto che non conoscete la verità, non è un perché, non è un oti causale, ma è un oti dichiarativo. Non conoscete la verità, no? Giovanni dice, no, certo, perché la conoscete la verità, certo, ho scritto questo, e vi sto scrivendo che nessuna menzogna viene dalla verità. Ecco, quindi Giovanni dice, di questo noi già siamo consapevoli, di questo voi siete consapevoli, c'è una novità nella vostra vita, perché questa unzione già è operante in voi, è il motivo per cui diceva ai giovani che sono forti e che hanno vinto il maligno. E allora adesso aggiunge, chi è il menzognero? Ecco il menzognero, vedete, se non colui che nega che Gesù è il Cristo, l'incarnazione negata, che Gesù ha portato a compimento la sua missione, tutte le promesse in lui, che Gesù è l'anticristo. Chi è il menzognero? Questo per Giovanni significa regredire all'interno di una condizione di vita che ci richiude ancora una volta dentro alla prigionia delle tenebre. Chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio, dunque l'anticristo. Gesù è il Figlio che rivela la paternità di Dio, ed è in quanto noi siamo in relazione con Cristo, ma in quanto siamo cristificati noi stessi in virtù del crisma del Santo, in virtù dell'unguento che ci ha impregnato, che ci ha consacrato, che ci ha rieducato e che continua a rieducarci, il magistero interiore dello Spirito Santo, dice, noi siamo in grado di aderire alla paternità di Dio, come figli. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Ecco, vedete che qui compare il termine fede, fede che in questo caso è una omologia, comunque è la fede. Il termine che io già citavo a mio modo poco prima, che ci aiuta un po' a sintetizzare la sezione che stiamo leggendo. Chi nega il figlio non possiede nemmeno il padre. Dunque è proprio la relazione con il mistero di Dio che è così tradita, è sprecata, è banalizzata, è una ricaduta all'interno di quel potere che il maligno intende esercitare per renderci prigionieri delle tenebre, e invece noi siamo liberati, ed ecco, noi siamo liberati, e questa libertà diventa una relazione stabile con il figlio per rispondere al padre. Chi professa la sua fede nel figlio possiede anche il padre. Ecco. E allora prosegue qui nel versetto 24, a proposito di questa stabilità della vita nuova, dicendo: quanto a voi, tutto ciò che avete udito da principio rimanga in voi. Dunque è la continuità rispetto all'evangelizzazione che ha raggiunto i destinatari di questo scritto e che sta a monte di quello che è il cammino nella vita cristiana di ciascuno di noi. Ecco, ciò che avete udito da principio rimanga in voi, rimanga in voi. Vedete l'insistenza nell'uso anche di questo verbo rimanere, rimanere. Nella continuità con l'Evangelo ricevuto, c'è di mezzo l'appello al kerygma, che è il primo annuncio, e poi un itinerario che passa attraverso le tappe della catechesi, il battesimo nella vita della Chiesa, quella sigillatura che ci definisce in quanto siamo consacrati mediante il crisma, e dunque discepoli che proseguono nel cammino come testimoni della vittoria di Cristo, che diventa in noi vittoria di figli che aderiscono alla paternità di Dio in tutte le relazioni. Non è soltanto un'idea, è nelle relazioni del nostro vissuto, è nel nostro modo di stare al mondo. E allora qui stava dicendo, vedete, se rimane in voi quel che avete udito da principio, il versetto 24, anche voi rimarrete nel figlio e nel padre, e questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita eterna. Dunque, vedete, qui è una promessa, la continuità di un cammino, qui siamo rimandati a quella che è una delle strutture portanti di tutta la storia della salvezza. La storia della salvezza si apre con le promesse rivolte ai patriarchi e poi la promessa in vista di un compimento, ma ogni compimento in realtà implica una comprensione della promessa come portatrice di un'indicazione di percorso che non è stato ancora sufficientemente compreso, e si va passando attraverso compimenti che sono sempre parziali verso il compimento della promessa, è l'incarnazione, ma poi è la pienezza escatologica del regno che viene nella gloria del figlio, è la promessa. E questo diventa il filo conduttore del nostro cammino, laddove i combattenti sono vittoriosi. Questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita eterna, la pienezza della vita. Quando dice vita eterna, soltanto vita che dura nel tempo futuro, perché nel futuro non ci sarà più neanche il tempo, è vita piena, definitiva, vita aperta, le relazioni universali sviluppate in tutta la gratuità dell'economia, e dunque la vita nella luce, per ridirla con quell'indicazione di percorso che ci aiuta dall'inizio della sezione. Questo vi ho scritto, dice adesso, riguarda coloro che cercano di traviarvi. Certo, ci sono degli inganni, ci sono degli inciampi, e quindi Giovanni scrive perché è pastoralmente conscio del problema e responsabile nei confronti di coloro che si stanno muovendo, si stanno orientando, stanno man mano procedendo nel continuità con l'Evangelo che hanno accolto. Ho scritto questo riguardo a coloro che cercano di traviarvi, e quanto a voi, l'unzione, qui l'unzione di nuovo è il crisma, che avete ricevuto da lui, rimane in voi, e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri. Voi siete alla scuola di questo maestro interiore. Ricordate che nel brano del profeta Geremia che leggevamo domenica scorsa, prima lettura della quinta domenica di Quaresima, l'annuncio della nuova alleanza, è il profeta Geremia che parla di una nuova alleanza, era la prima lettura domenica scorsa, e dice: la nuova alleanza, io scriverò la legge nel vostro cuore, e non ci sarà bisogno più che nessuno vi ammaestri, perché voi conoscerete il Signore. Nuova alleanza, e quella nuova alleanza di cui parla Gesù. Geremia 31. Si ricorda facilmente poi. Geremia 31, 31. Capitolo 31, versetto 31. Una volta c'era una trasmissione, chiamate Roma 31-31.
Chiamate Roma 31-31.
Allora dice, chiamate Geremia 31-31.
Non ricordo.
Quando avete dei problemi, chiamate Geremia 31-31. Qui dice, allora, quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri, ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera, dunque è per la verità, vi educa nel rapporto con la verità, cioè nel rapporto con il Figlio che ha aperto la strada del cammino nella vita nuova per aderire alla paternità di Dio, per ritrovarvi nel grembo della vita, e non mentisce, così state saldi in Lui come essa vi insegna. Vedete questa insistenza nelle righe che stiamo leggendo sulla stabilità della vita, passando attraverso e superando gli inganni a cui comunque i cristiani sono esposti, perché quegli inganni condurrebbero al rinnegamento della fede, nel senso che destabilizzerebbero la vita nuova, la comprometterebbero proprio, la renderebbero prigioniera ancora una volta di un circuito tenebroso, mentre invece noi siamo in cammino e quella promessa di cui parlava ci... Ci sostiene come la continuità di un impulso che abbiamo ricevuto e che ci rende abili ad affrontare anche tutti gli inconvenienti, anche tutte le incertezze, anche tutte le delusioni, anche tutti i momenti di insufficiente corrispondenza, anche l'esperienza ancora evidente dei nostri limiti, delle nostre insufficienze, ma la promessa. E allora prosegue qui, state saldi in Lui, come essa vi insegna, e ora figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia quando apparirà e non veniamo svergognati da Lui alla sua venuta. Dunque, purtroppo qui dobbiamo fermarci, ma siamo alla fine della prima sezione. Vedete, qui compare un termine tradotto con fiducia, che in greco è parrisia, che è la dignità di chi in pubblico, secondo il significato che il termine ha in greco classico, la persona responsabile e libera può prendere la parola, può esprimersi, può... Qui il Nuovo Testamento è la fierezza della vita nuova. Nel conflitto a cui non ci si può sottrarre, ma senza restarne scandalizzati. Lo scandalo è un inciampo, lo scandalo è un inganno, lo scandalo è un urto contro un impedimento che ci rimanda all'indietro. Invece qui la parresia, la fiducia ci abilita a fare di ogni ostacolo un'occasione per crescere e per procedere innanzi e anzi per osservare la scena da un punto di vista più elevato e quindi un orizzonte che si amplia progressivamente fino a quando incontreremo Lui. Ecco, quando apparirà. E allora vedete, quel vivere sfiduciati, in atteggiamento di regressione, è qui definito come un modo di restare prigionieri della vergogna. La vergogna, che anche questo è un termine che viene da lontano, la vergogna come sottrazione allo splendore luminoso di colui che viene incontro a noi. E il nostro procedere verso questo incontro, che è allo stesso tempo un nostro inseguire colui che è passato, inseguirlo per incontrarlo. E intanto siamo educati nella figliolanza, siamo aperti alla relazione con la paternità. E intanto è il mondo che si illumina, dice Giovanni, e noi non siamo prigionieri della vergogna. E invece, ecco, la scena del nostro mondo, per quanto possiamo essere creature umane limitatissime in qualche angolo sperduto della terra, lo splendore luminoso, già, di colui che noi incontriamo, in quanto tutto nelle cose del mondo, tutto risponde all'iniziativa originaria del Creatore. Allora qui dice, allora ci fermiamo, figlioli, rimanete in Lui, ecco, rimanete in Lui. E vedete, questo in Lui, chi è Lui? Chi è Lui? Vedete, questo uso dei pronomi, anche questo, ogni volta ci pone, ma chi è Lui? Chi è Lui? Lui è il mistero di Dio, Lui in questo caso è il crisma, Lui è lo Spirito Santo, rimanete in Lui, dove la relazione con il mistero di Dio, vedete, relazione con il Figlio rispetto al quale noi siamo discepoli che lo seguono, che procedono lungo il cammino, che mettono i piedi sulle tracce che Lui ci ha lasciato per incontrarlo, ma la relazione con la paternità di Dio che man mano stiamo discernendo nell'impatto con tutte le situazioni, le vicende, le cose, gli eventi, gli altri, il mondo. Ed ecco, c'è un'urgenza interiore che ci educa in questa prospettiva. Si tratta di procedere nel cammino con tutta la precarietà di quello che significa essere in cammino. Di questo non c'è dubbio, ma appunto si tratta di affrontare il cammino come sembra una contraddizione, vedete, perché il cammino è un dato di fragilità, è una realtà mobile, una realtà itinerante, esposta a tutti gli inconvenienti del caso. Stabilità significherebbe essere bloccati e inchiodati, sistemati, incapsulati dentro a... E invece, vedete, è proprio su questo che Lui vuole insistere, cioè che il nostro essere in cammino da stabilità alla relazione con il mistero di Dio. E non per niente poco prima ci parlava proprio di quella che è la struttura portante di questa itineranza nella vita nuova, che è la promessa che abbiamo ricevuto e che non ci tradirà. Fermiamoci qua, io volevo andare un po' più avanti, ma la volta prossima affronteremo senz'altro, la volta prossima che sarà però dopo Pasqua, dopo Pasqua.
Padre Pio, posso chiedere una cosa?
Sì.
Perché nel versetto 16 il testo greco parla di alazoneia turio,
sì.
Però il testo latino poi parla di actantia viviziarum. Secondo me non è più pregnante questo fatto del, perché l'avidità è la radice di ogni male. La traduzione sì. Latina non è più pregnante.
La traduzione latina è intelligente. Alazonia è così, la sbruffoneria, alazonia, tubio, del regime di vita. Sì.
Questo viviziarum fa capire che la vita è...
Sì,
ci porta alla,
perché
alla
in questo caso è proprio la presunzione di poter manipolare tutto, no? Manipolare tutto, riducendo tutto alle misure di cose.
Da questi versetti poi mi hanno fatto un canto che noi cantiamo, e noi annunciamo la parola eterna. Giovani forti, avete vinto il male. Dio è amore, no?
Perché Dio è luce, amore.
Dio è amore.
Via vita,
questo mondo,
via cammina.
E questo è perché lui dice di qua.